Bentornati in studio, apriamo la seconda parte del nostro giornale con le notizie regionali e locali. Arrivano 65.819.000 euro per i liberi consorzi di comuni e le città metropolitane della Sicilia. La conferenza fra la regione siciliana e le autonomie locali ha deciso di stabilire un primo criterio di riparto per il fondo istituito con la finanziaria regionale 2017. Complessivamente il fondo conta su poco più di 91 milioni di euro, 2/3 del quale va in distribuzione in questi giorni. Il criterio stabilito per questa distribuzione delle prime risorse è quello del ripiano dei maggiori oneri trattenuti dallo Stato, quale contributo alla finanza pubblica. La diminuzione della spesa imposta quest'anno alle 9 ex province ammonta proprio a 65 milioni 891 mila euro in più rispetto al taglio già operato lo scorso anno. Il taglio previsto nel 2017 sarà compensato però con fondi regionali, di cui Siracusa otterrà 5.888.000 euro. Restano da distribuire nei prossimi mesi contributi regionali poco più di 25 milioni di euro. Pachino torna a parlare del Ponte Calafarina il commissario di Forza Italia per la provincia di Siracusa e di Bandiera. Era l'11 aprile, spiega, quando assieme al consigliere comunale azzurro di Pachino, Alessandro Runza, e agli esponenti del gruppo Portopalo 2019, Rocca, Campisi e Nieli, mi appellai all'ex provincia regionale di Siracusa affinché velocizzasse gli interventi atti a mettere in sicurezza e a riaprire il Ponte Calafarina sulla strada Marzamemi-Portopalo. Sono passati 3 mesi, ma tutto è ancora immutato: strada chiusa, disagi ai cittadini e ai turisti e grave danno per l'economia. Quanto tempo ancora dovremo aspettare per la riapertura del ponte? L'ex provincia ci dica chiaramente a che punto siamo, conclude Bandiera, e valuti la possibilità dell'apertura su un'unica corsia a traffico alternato, al fine di riattivare in tempi rapidissimi la circolazione dei mezzi ed evitare ulteriori gravi difficoltà all'area. Restiamo a Pachino, un appalto dei rifiuti che proietterà il servizio cittadino in un futuro sempre più ecosostenibile. È partita la procedura del nuovo bando di gara per l'aggiudicazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Ci sarà tempo fino alle 13 del 14 settembre 2017 per presentare istanza nella sede di Siracusa dell'Ufficio regionale per l'espletamento delle gare d'appalto. Da oggi è disponibile il bando del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati e altri servizi di igiene pubblica, che avrà una durata di 7 anni e un costo di quasi 20 milioni di euro. Un appalto, ha dichiarato il sindaco Roberto Bruno, che ci consentirà di uscire da un impasse che dura da anni e che ha creato non poche difficoltà nella gestione dei rifiuti in città. Sarà un servizio che punterà a migliorare la raccolta differenziata attraverso l'impiego della tecnologia e dell'informazione per raggiungere tutti i cittadini, a diminuire il conferimento in discarica, che vuol dire meno costi di smaltimento, e a tutelare maggiormente l'ambiente e tutto il nostro territorio. Pozzallo, convocato il primo consiglio comunale. Ascoltiamo il servizio di Giovanna Cannizzaro.
È stato convocato per martedì 11 luglio alle ore 18 nell'aula consiliare di Palazzo La Pira il primo consiglio comunale con un solo punto all'ordine del giorno, giuramento dei 16 consiglieri eletti. Inoltre si procederà all'elezione del presidente del consiglio e del suo vice.
Rosolini, uomini e donne di ogni fascia d'età, appartenenti a diversi ceti sociali, hanno deciso di sposare il progetto del movimento Noi con Salvini, che si prefissa di essere incisivo nelle prossime tornate elettorali regionali, provinciali, nazionali e comunali. Il movimento presenterà il direttivo e i programmi nel corso di una conferenza stampa che verrà indetta nei prossimi giorni. I militari della stazione di Ragusa Ibla, unitamente al personale dell'Enel, nella mattinata di ieri hanno effettuato un controllo presso l'abitazione di una donna, già nota per i suoi numerosi precedenti penali e per la sua abitudine a vivere di espedienti. Il controllo, come previsto, ha confermato i sospetti dei militari, che hanno verificato che la donna avesse manomesso il contatore al fine di pagare solo una minima quota per l'energia elettrica effettivamente consumata. La donna, SG, cinquantenne ragusana, è stata immediatamente arrestata per furto di energia elettrica in flagranza, in quanto al momento del controllo dei militari le utenze domestiche erano attive. Il danno non è stato ancora quantificato, poiché si sta accertando da quanto tempo la donna avesse modificato l'impianto. Ragusa. Le sale operatorie sono sotto sequestro e non si sa dove operare circa 60 malati di tumore che erano già in lista per le operazioni programmate. I circa 60 malati che attendono l'operazione non hanno notizie su dove e quando verranno operati. Dall'ASP di Ragusa fanno sapere che la direzione strategica garantirà già dalla prossima settimana il potenziamento delle attività operatorie nei diversi presidi aziendali, allo scopo di dare pronta e adeguata risposta ai pazienti. I malati che hanno necessità di un'operazione saranno dirottati negli ospedali della provincia, che già però subiscono una forte pressione. Il Giovanni Paolo II di Ragusa è stato sequestrato la settimana scorsa, prima di essere inaugurato. Il provvedimento, emesso a tutela della salute pubblica, è motivato dalla necessità, avendo riscontrato ed accertato una difformità di funzionamento negli impianti di climatizzazione annessi alle sale medicali, di prevenire situazioni di pericolo per l'incolumità degli utenti. Tra gli indagati c'è il direttore generale dell'ASP, Maurizio Aricò. A Comiso i carabinieri della locale stazione hanno effettuato numerose perquisizioni nell'ambito del contrasto alla detenzione e allo spaccio di sostanza stupefacente. Nel corso dei controlli, in stretta collaborazione con la procura presso il tribunale di Ragusa, è stato arrestato AA, un cittadino tunisino di 31 anni. Sull'uomo pendeva un provvedimento limitativo della libertà personale, che impone di scontare la pena residua di 1 anno e 4 mesi di reclusione per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, reato commesso in territorio comisano nel febbraio 2015. Al termine delle formalità di rito espletate presso la caserma di Via Sciascia, il 31enne è stato sottoposto alla detenzione domiciliare presso la propria abitazione. Modica, 10 nuovi parco giochi. Ce ne parla Giovanna Cannizzaro.
Sono in arrivo ben 10 nuovi parchi gioco per bambini di tutte le età. Ad annunciarlo è il sindaco Ignazio Abate, che nei giorni scorsi ha effettuato sopralluoghi nelle zone dove sorgeranno le nuove strutture. 6 di questi parchi sono pensati per bambini di età compresa tra gli 0 e i 36 mesi e sorgeranno a supporto dell'attività delle scuole dell'infanzia grazie a dei fondi ministeriali e prevedono la presenza di personale specializzato che si prenderà cura dei bambini. Gli altri 4 sono invece pensati per i più grandicelli e sorgeranno in 3 zone diverse del territorio modicano: nel quartiere Dente, vicino alla chiesa di Sant'Anna, in zona polo commerciale, nei pressi della rotatoria di via Sacro Cuore, 1 in via Aldo Moro adiacente l'Eli Soccorso ed 1 nei pressi della stradina che collega via Sacro Cuore e l'ospedale Maggiore. Tra quelli esistenti, 2 subiranno un deciso ampliamento. Sono quelli di Piazza Innocenzo Pluchino e del lungomare Buonarroti a Marina di Modica. Qui, sul lungomare Buonarroti, il sindaco aveva già fatto un sopralluogo proprio nei giorni scorsi. Abbiamo visto che il parco giochi è sempre più frequentato, grazie ad un finanziamento ministeriale che abbiamo intercettato. Da qui ai prossimi mesi saremo in grado di incrementare la nostra offerta per i più piccoli, in maniera decisamente massiccia. Come amministrazione, dichiara il sindaco Abate, siamo sempre stati vicini alle famiglie anche per quanto riguarda lo svago dei più piccoli. Grazie alla nascita di questi 10 nuovi parchi, praticamente in ogni zona di Modica ci sarà un'area attrezzata pensata appositamente per loro. Grazie ai fondi ministeriali ciò sarà possibile con uno sforzo economico minimo da parte del Comune. In questi anni abbiamo potenziato le aree a servizio delle famiglie e dei bambini, cercando di delocalizzare il più possibile le aree ludiche in tutti i quartieri e frazioni della città. Il prossimo intervento sarà quello di arredare il parco dell'ex foro boario in via Fontana, che stiamo realizzando, dove saranno allocati giochi anche per diversamente abili e attrezzi ginnici per gli adulti. Questo grazie ad un bando regionale e a costo zero per il comune. Per quanto riguarda i parchi finanziati dal governo nazionale, nell'importo era compresa anche la spesa supplementare per il personale dell'asilo nido comunale per prolungare l'orario di lavoro. Ed inoltre, aveva concluso il sindaco, già quando aveva ottenuto il finanziamento particolare non indifferente, la realizzazione di tali strutture consentirà anche di produrre posti di lavoro.
Ancora Modica, interventi in 2 edifici scolastici. La linea Giovanna Cannizzaro.
Nell'ambito del progetto di riqualificazione e restauro del patrimonio edilizio scolastico modicano, altre 2 opere sono state consegnate. Si tratta della sede centrale della Giovanni Falcone, oggi appartenente all'Istituto Poi Domani, e dell'adiacente asilo Tre Piedi Nord. nel plesso della scuola media Falcone, nel prospetto anteriore è stato rimosso lo strato di intonaco ammalorato e sostituito con il nuovo. All'asilo Tre Piedi Nord sono stati rifatti interamente il tetto e la pavimentazione esterna, le cui pessime condizioni impedivano ai bambini, per motivi di sicurezza, di poter uscire fuori.
Santa Croce Camerina, al via ad agosto il campo scuola per le giovani. Ascoltiamo il servizio di Giovanna Cannizzaro.
Le suore orsoline dal 7 al 12 agosto organizzano un campo giovani a Santa Croce Camerina e precisamente incontrata a Pellegrino. Tema del campo sarà l'importanza di fare scelte che costruiscono il futuro, non solo quello personale, ma anche quello dell'intero mondo. Il campo scuola è rivolto alle giovani ragazze dai 17 anni in su. Le giornate si articoleranno in momenti di preghiera, riflessione personale, condivisione e fraternità.
Si sono estese anche a Siracusa le ricerche di Corrado Finocchiaro, il 18enne che da quasi 48 ore ha fatto perdere le proprie tracce. Non si hanno ancora notizie certe sui motivi del gesto e sui suoi ultimi spostamenti. Il giovane lo scorso 4 luglio avrebbe sostenuto gli esami di maturità al liceo classico ospedalieri di Catania. Successivamente sarebbe tornato a casa e la sera pare sia uscito, ma da quel momento non ci sono state più sue notizie. A lanciare l'allarme sui social sono stati alcuni suoi amici, che hanno invitato chiunque possa avere notizie valide di rivolgersi alla famiglia o alle forze dell'ordine. Agenti della Polizia di Stato in servizio al commissariato di Noto hanno eseguito un servizio di controllo straordinario del territorio nell'ambito dell'operazione denominata Trinacria, conseguendo i seguenti risultati: 55 persone controllate, 37 veicoli controllati, 8 sanzioni amministrative, un fermo amministrativo, 2 sequestri amministrativi, una perquisizione, 12 controlli a persone sottoposte a obblighi. Nell'ambito dei controlli è stato segnalato all'autorità amministrativa un uomo, classe 66, trovato in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente. La polizia di Pachino ha denunciato DNG, 33 anni, residente a Pachino, già noto alle forze di polizia. In particolare, a seguito di un controllo con l'ausilio dell'unità cinofila dal nome Sky, si procedeva alla perquisizione dell'uomo, che è stato trovato in possesso di 4,10 grammi di hashish. Successivamente, la perquisizione, che veniva estesa all'esercizio commerciale e all'abitazione di DNG, permetteva di trovare ulteriori 16,71 grammi di marijuana e 6,38 grammi di hashish, nonché un bilancino di precisione. Agenti della Polizia di Stato in servizio al commissariato di Pachino, unitamente a personale della Polizia Municipale, hanno eseguito dei controlli amministrativi in diversi esercizi commerciali ubicati a Marzamemi, al fine di verificare l'eventuale occupazione abusiva del suolo pubblico. A seguito dei controlli, i proprietari di 3 esercizi commerciali sono stati sanzionati, a norma del Codice della Strada, per occupazione della sede stradale. È partita ieri dalla spiaggia di Morghella l'attività di pulizia straordinaria delle spiagge di competenza comunale. A gestire gli interventi è la cooperativa sociale Leonardo, per un costo complessivo di quasi 34.000 euro. Le spiagge interessate sono, dal lato ionico, quelle di Balata e Marinella a Marzamemi, Morghella e Cavettone Calafarina, mentre nel versante del canale di Sicilia, da Punto Rio Punta delle Formiche a Costa dell'Ambra, Concerie, Fondovacca e Granelli. Saranno garantiti passaggi continui sia con i mezzi meccanici che in modo manuale, con personale della cooperativa sociale. Oltre a un intervento massiccio e iniziale di rimozione straordinaria di rifiuti, ha dichiarato l'assessore all'ecologia Andrea Nicastro, seguirà un monitoraggio costante per garantire la pulizia degli arenili anche durante l'intera stagione. Anche quest'anno, ha dichiarato il sindaco di Pachino Roberto Bruno, confermiamo nell'espletamento di un servizio importante la salvaguardia della dimensione sociale, con il coinvolgimento di soggetti svantaggiati ed elementi appartenenti al sistema di protezione SPRAR, a carico del sistema stesso. Anche con iniziative di questo tipo proviamo a promuovere interventi tesi verso l'integrazione sociale e quella culturale. Rosolini, si è concluso oggi il progetto Restate a scuola dell'Istituto Santa Alessandra, che dal 19 giugno ha coinvolto ben 75 alunni e 23 insegnanti. Una scuola estiva con tanti laboratori che hanno impegnato i bambini in varie attività artistiche e sportive e in tantissimi giochi per continuare ad imparare divertendosi. Ascoltiamo ai nostri microfoni le insegnanti Rosangela Muni e Corradina Nani.
Allora, quest'anno all'Istituto Santa Alessandra è ripartito alla grande il progetto Restate a Scuola, un progetto che è da tanti anni ormai, che diciamo è una pietra miliare del nostro istituto ed è stato ideato e condotto egregiamente dalla maestra Corradina Nani. E quest'anno diciamo, mi sono messa anche io a supporto, abbiamo collaborato insieme, abbiamo ideato delle attività per tenere proprio a scuola i bambini per 3 settimane, quindi abbiamo iniziato il 19 giugno e finiremo oggi è l'ultimo giorno. In queste 3 settimane sono stati coinvolti circa 75 ragazzini dai 5 ai 10 anni, quindi a partire dai bambini della terza sezione fino ai ragazzini della quinta elementare, e siamo riusciti a coinvolgere ben 23 docenti che hanno prestato proprio le loro capacità, le loro competenze, la loro voglia di fare, anche il loro entusiasmo, per far sì che questi bambini vivessero la scuola non come al solito, quindi un luogo dove si impara a leggere, a scrivere, ma un luogo anche dove ci si diverte, si cresce insieme, si sta bene. Ecco, come si struttura la giornata tipica del progetto Restate a Scuola? Si entra alle 9 e dalle 9 alle 9 e mezza c'è un momento dedicato all'accoglienza, quindi tutte noi insegnanti accogliamo i bambini con canti, balli e con dei bands. Quindi la prima mezz'ora è così di festa. E dopo i tre gruppi, perché abbiamo suddiviso i bambini in 3 gruppi, stelle marine, i piccoli e i cavallucci marini, quelli di medi, quindi 7-8 anni, e poi i delfini, il gruppo dei più grandicelli, 9-10 anni. Ecco, questi 3 gruppi poi si dividono nei diversi laboratori, quindi motorio, musicale, espressivo. Alle 10:30 c'è la pausa, quindi che dura mezz'ora, dove i bambini insomma fanno merenda, e dalle 11 alle 12:30 c'è la seconda parte della giornata, strutturata sempre con i diversi laboratori. Dalle 12:30 all'1 ci mettiamo tutti insieme fuori e si accolgono i genitori. Nel frattempo sempre si balla, si gioca, ci si diverte e ci si conosce. Ma come è nata l'idea di proporre nel nostro istituto questo progetto? Guardandoci indietro abbiamo visto, abbiamo pensato quali sono stati i progetti fiore all'occhiello della nostra scuola, oltre a Bimbi in Acqua, quindi un progetto che ha coinvolto tantissimi bambini della nostra scuola e li abbiamo portati in piscina, e un altro progetto è stato proprio questo, Restate a Scuola, che per alcuni anni è stato fermo e adesso l'abbiamo voluto, diciamo, riproporre. E l'ideatrice di questi progetti, un vulcano di idee che abbiamo la fortuna di avere nella nostra scuola, è la maestra Corradina Nani. E adesso passo la parola a lei, così vi dirà qual è stato veramente, come è nata l'idea del progetto Restate a Scuola e qual è stata la storia di questo progetto. Corradina.
Allora, il progetto Restate a Scuola è nato da quello che è un'esigenza dei genitori, perché quando davamo praticamente l'ultimo giorno il voto finale, sentivamo spesso ripeterci: ma ora i nostri figli cosa faranno? Ed era una domanda che si ripresentava ogni anno. E così questo mi ha spinto a dire: cosa può fare la scuola come istituzione educativa nei confronti di questi bambini? Ed è nato così il progetto Restate a Scuola. È stato quasi 10 anni, è stato, diciamo, in questo progetto è stato supportato dall'amministrazione comunale per tanti anni, perché ci ha permesso con i pulmini di portare i bambini al mare, con uno sponsor dell'Avis che è stata sempre presente con zainetti, cappellini, magliette. L'obiettivo che ci siamo sempre prefissi era quello di far star bene i bambini, perché noi insegnanti riusciamo a capire fino in fondo che se un bambino sta bene a scuola rende di più. Ecco, quindi educare i bambini a star bene, a vivere bene la scuola e non a lasciarsi vivere dalla scuola. E ogni volta, ogni anno abbiamo visto questi bambini così entusiasti. L'ultimo giorno vedevamo anche qualche lacrimuccia, perché si chiedevano: ma ora cosa faremo da lunedì prossimo? Non ci sarà più Restate a Scuola, dove andremo? Allora noi come scuola ci prefiggiamo di ritornare ad essere presenti. Già ne abbiamo parlato con Rosangela Muni, con le colleghe, noi ripresenteremo questo progetto perché ci crediamo. Noi vogliamo che i nostri alunni non siano abbandonati, anche perché, come dicevo prima, è un'esigenza per tante famiglie. Ci sono delle mamme e papà che lavorano e questi bambini rimangono a casa. Se no devono, anzi no, rimangono a casa però in compagnia del computer o del cellulare. Noi non vogliamo questo, noi vogliamo che la scuola, la nostra scuola, continui ad essere un'istituzione educativa anche d'estate, quando le altre scuole chiudono. Anche perché la nostra scuola si presta a tante attività, è una delle poche scuole a Rosolini che si presta a queste attività e noi vogliamo che i nostri alunni passino gran parte dell'estate con noi. Restate a scuola con noi.
Bene, anche per oggi è tutto. Vi ricordiamo che è possibile ascoltare la radio anche sul nostro sito www.radioram.it. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una buona serata.